L'Associazione di Volontariato Intermedia e la Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno presentano Mezz'ora di Terzo Settore. Oltre le parole, persone, opere, comunità.
Lunedì 7 marzo 2016, 23esima puntata di Mezz'ora di Terzo Settore. Un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Ascoli in Blu. Nuova puntata di Mezz'ora di Terzo Settore. Ricordo, una trasmissione settimanale dedicata al terzo settore e curata dall'Associazione di Volontariato Intermedia insieme alla Fondazione della Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno. Proseguiamo il nostro cammino di conoscenza delle realtà del terzo settore del territorio, come già sta avvenendo da alcune puntate, da alcune settimane. Oggi ho il piacere di presentare l'associazione LANFAS di Grottammare e saluto il Antonio Franceschi, sociologo e responsabile dei progetti appunto dell'ANFAS di Grottammare. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, grazie.
E ben arrivato, grazie per aver accettato l'invito qui, ecco, di essere presente questo pomeriggio per parlare dell'ANFAS di Grottammare e di poi entrare nel merito più in particolare del progetto che ha avuto un contributo, un finanziamento da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli. Allora, iniziamo subito, dottor Franceschi, parlando un po' di quando nasce la sezione ANFAS di Grottammare, perché mi pare, insomma, che l'ANFAS è una realtà che ha una dimensione nazionale, no? Poi nelle varie città, nelle varie sedi, poi sono sorte queste, diciamo, varie sezioni. Ecco, ci racconti dell'ANFAS di Grottammare.
Sì, esattamente. Noi facciamo parte di una grande realtà che è nata nel lontano 58, cioè ovviamente quando i tempi erano assolutamente diversi. E diciamo che è una grande realtà che oggi conta più di 14.000 soci a livello nazionale. E ci sono in questo momento 169 associazioni locali. Noi siamo una quindi delle 169 associazioni, e ci occupiamo ovviamente in qualità di associazione di familiari di persone con disabilità intellettiva e relazionale, ci occupiamo di disabilità. Vengono promossi moltissimi servizi sul territorio nazionale, cioè i numeri sono, diciamo, ci occupiamo di oltre 30.000 persone con disabilità e loro famiglie. Sono operativi oltre 1.000 centri, dove operano 3.000 operatori specializzati e 2.000 tra volontari e collaboratori. Nel nostro caso, la nostra realtà è sorta successivamente, ovviamente, nel 1993, proprio per volontà di alcuni genitori di persone con disabilità che volevano affrontare la situazione un po' critica sul nostro territorio, quindi sempre attingendo dall'esperienza nazionale, però volevano proporre delle soluzioni. E per questo ci siamo occupati, ovviamente, in un rapporto di collaborazione tra familiari e operatori specializzati, di avviare dei servizi che rispondessero poi alla realtà. Cioè, sicuramente siamo sempre stati consapevoli che noi volevamo tracciare un segno in questo senso. È impossibile rispondere a dei bisogni così complessi, diciamo, in maniera totalizzante, però abbiamo voluto fare la nostra parte iniziando nel 2003 ad esempio ad avviare la comunità per persone con disabilità prive di sostegno familiare di Ripatranzone. Nel 2007 abbiamo avviato quella di Grottammare. Si tratta, insomma, di progetti che noi chiamiamo del dopo di noi, cioè nel senso che sono necessari proprio per far fronte a quelle problematiche che si pongono quando viene a mancare la famiglia.
Certo.
E ovviamente sono le più difficili da trattare, perché bisogna farsi carico poi a tutto tondo dei bisogni delle persone con disabilità, diciamo, in una situazione esistenziale.
Certo.
Precedentemente avevamo già avviato tutta una serie di servizi e attività che rispondevano ai bisogni immediati, che riguardavano magari il tempo extrascolastico, quindi avviando dei laboratori. Ci siamo occupati con particolare dedizione anche del trasporto, perché ritenevamo assolutamente importante creare le condizioni per le quali le persone con disabilità potessero anche interagire con le varie realtà del territorio, quindi
avere relazioni sociali.
Esatto.
Ma devo dire, la interrompo, che insomma chiaramente è un'attività davvero meritoria e meritevole di attenzione, come anche tante altre realtà del terzo settore, no? Non soltanto del nostro territorio. Ecco, la domanda che mi viene da farle, no? È che spesso si pensa che in qualche modo a questi bisogni della nostra società sempre più crescenti debbano far fronte, no, le istituzioni, ma sappiamo bene che le istituzioni soprattutto oggi non riescono a far fronte, quindi è sempre più importante la presenza di associazioni come la vostra che in qualche modo, no, si affiancano. Certo, non ci si può sostituire totalmente, certo. No, ecco, qual è il rapporto tra un'associazione come l'ANFAS, la vostra, e i servizi, insomma, le istituzioni pubbliche, la ASUR, il comune, insomma. Certamente ci deve essere una collaborazione, no?
Ovviamente c'è una grande collaborazione in questo senso, perché non si potrebbe pensare a dei servizi che comunque non fanno riferimento a chi è preposto al loro funzionamento. Quindi noi in tutti i servizi delle comunità di cui parlavo prima, ma anche, non so, noi ci occupiamo anche di centro diurno, quindi anche di realtà che tra virgolette sono necessarie poi per il benessere delle persone con disabilità, come si diceva, sempre in collaborazione con gli enti pubblici. E ovviamente nella nostra propositività abbiamo cercato di aggiungere qualcosa, essendo espressione di familiari, essendo il nostro obiettivo ultimo quello di costituire la massima condizione di benessere delle persone con disabilità, ovviamente abbiamo messo del nostro sul piatto della bilancia.
Anche da un punto di vista affettivo, no?
Che da un punto di vista di affettivo e anche di attenzione, certo. Perché su questo aspetto, insomma, la sua è una bella domanda, cioè nel senso, certo, che l'esistenza di una persona poi va oltre il senso anche istituzionale, certo, delle cose, ovviamente. Purtroppo ci sono ancora, e adesso non mi riferisco solo al nostro territorio, in generale dei limiti culturali, purtroppo. Non so, c'è stato un grande sociologo che si è occupato in passato dell'istituzionalizzazione, cioè in passato, si chiama Goffman, e in passato ci si poneva questo problema dell'istituzionalizzazione delle persone, diciamo, che portatori di bisogni diversi rispetto poi a quelli della persona media. E il ricorso che si faceva prima era quella di trovare delle strutture specialistiche, e quindi c'era un forte limite proprio dal punto di vista delle barriere fisiche.
Anche una marginalizzazione.
In realtà poi c'è stato tutto il processo che conosciamo benissimo di Basaglia, eccetera, eccetera. In realtà molte barriere culturali sono rimaste, e per noi operatori del settore le consideriamo molto pericolose.
Sono più difficili, perfetto, da superare.
Sono subdole e non si vedono. Allora in questo caso, cioè, purtroppo tende ancora ad esserci una cultura che tende a marginalizzare, come diceva lei, cioè a pensare dei luoghi e delle strutture diverse da quelle diciamo della quotidianità. Quindi non so, si tende a credere che una persona magari con disabilità debba vivere in un posto specificamente
facilitato,
pensato per
lei,
esatto. E questo dal punto di vista della persona con disabilità ha un forte impatto, perché vuol dire vivere in un luogo diverso.
Subire anche una sorta di ghettizzazione.
Esatto, e soprattutto avere poche possibilità di interagire con poi le altre persone. Se noi pensassimo ad un processo di osmosi, no? Quando c'è, non so, io di solito quando affronto questo problema utilizzo questa metafora, è come un granellino di sale. Se io lo diluisco in un secchio d'acqua, cioè il granello di sale magari rappresenta una problematica data, cioè che non la voglio riferire alla persona perché è una problematica culturale, però se quel problema culturale io riesco a diluirlo, sostanzialmente vado poi a risolvere un problema. Se io lo concentro, se io concentro il problema, in realtà si acuisce e renderei l'acqua imbevibile.
Certo.
Quindi, ecco, il nostro punto di vista per rispondere poi alla sua domanda, certo, è stato quello di portare questa nostra attenzione alla persona, ecco, che viene fuori comunque dall'attenzione del familiare e in collaborazione con gli operatori, cioè diciamo è un'alleanza strategica in certo, questo senso che abbiamo.
Beh, mi sembra il punto di partenza, mi sembra assolutamente condivisibile, no? Ecco, quanti soci o comunque operatori ci sono presso la, diciamo, la sezione di, se possiamo chiamare sezione dell'ANFAS,
sì, sede,
di Grottammare?
Noi chiamiamo sede, sì, di Grottammare, diciamo che attualmente contiamo circa 100 soci e abbiamo un numero di collaboratori importante che adesso supera le 40 unità.
Ecco, anche perché credo che siano richieste anche delle competenze specifiche, no? Per poter essere comunque, collaborare, essere
È fondamentale che gli operatori, ecco, di questo settore abbiano delle competenze specifiche. Diciamo che le figure centrali sono gli educatori professionali, che hanno una formazione, anzi hanno la formazione necessaria per rispondere a quei bisogni. Purtroppo, come si diceva prima, prevale un po' una cultura assistenzialistica, cioè che cosa vuol dire? Che si tende ad assistere la persona piuttosto che a renderla parte attiva per risolvere poi i propri bisogni. Cioè, detto in maniera nuda e cruda, è come dire, non so, hai bisogno del bicchiere d'acqua, lo prendo
e te lo porto, non ti aiuto ad alzarti.
Non ti aiuto, esatto, infatti questo è un passaggio che lei coglie perfettamente, importantissimo, cioè è necessario facilitare.
Forse perché è più semplice portare un bicchiere d'acqua piuttosto che aiutare la persona a rendersi autonoma.
Ma dipende anche da quello che lei diceva. Certo. Se si è impreparati e in passato purtroppo non veniva richiesta una formazione specifica, praticamente si utilizzano i mezzi che si hanno della propria cultura. Quindi se non si è di fronte ad un educatore
qualificato
che sa perfettamente, o un operatore sociosanitario, che è un'altra figura, certo, necessaria per questo tipo di situazione. Cioè, ovviamente si utilizzano gli strumenti culturali che si hanno. Purtroppo spesso si scade magari più nella compassione o in quella forma, come dicevo, di assistenzialismo. Cioè è più spontaneo assistere piuttosto che comunque cercare di mettersi
affiancare
e mettersi, ovviamente, certo, per questo c'è bisogno di questa competenza, e credo che la nostra forza risieda proprio in questa collaborazione che abbiamo instaurato tra i familiari e gli operatori specializzati. Secondo me questa è la straordinarietà di una grande associazione come l'ANFAS,
Bene, io ecco, siamo quasi in chiusura della prima parte della puntata odierna. Nella seconda parte, tra qualche minuto, approfondiremo meglio il progetto che avete presentato qualche anno fa alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, e per il quale avete avuto un contributo e che state, sì, portando avanti, che volevo ricordare il titolo Vita Indipendente, che mi pare di capire dal nome va proprio nella direzione che diciamo spiegava proprio poco fa, no? E in chiusura di prima parte volevo, ecco, eventualmente ricordare ai radioascoltatori, se avete dei riferimenti, un sito internet, un indirizzo email per chi volesse contattarvi.
Sì, siamo presenti su internet con un nostro sito che è www.anfasgrottammare.it. Ma basta fare una ricerca su Google,
ANFAS,
è semplicissimo, esatto, ANFAS Grottammare.
Ecco, ricordo ANFAS scritto con due F e una S.
E una S, esattamente.
E l'email anfasgrottammare@gmail.com.
Siamo presenti anche su Facebook poi. Per
bene, quindi cliccando mi piace, insomma, si può rimanere in contatto con le vostre attività. Bene, allora grazie per il momento, Antonio Franceschi, ci grazie sentiamo tra qualche minuto, dopo un brano musicale, per la seconda parte della 23ª puntata di Mezz'ora di Terzo Settore. A tra qualche minuto.
L'Associazione di Volontariato Intermedia e la Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno presentano Mezz'ora di Terzo Settore. Oltre le parole, persone, opere, comunità. L'Associazione di Volontariato Intermedia e la Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno presentano Mezz'ora di Terzo Settore. Oltre le parole, persone, opere, comunità.
Ben ritrovati ai nostri radioascoltatori, siamo qui dagli studi di Radio Ascoli in Blu per la seconda parte della 23esima puntata di Mezz'ora di Terzo Settore, trasmissione settimanale curata dall'Associazione di Volontariato Intermedia insieme alla Fondazione della Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno per parlare di terzo settore. Oggi la puntata odierna è dedicata all'ANFAS di Grotta a Mare. Con noi ho il piacere di salutare nuovamente Antonio Franceschi, sociologo e responsabile dei progetti dell'ANFAS di Grotta a Mare, appunto. E allora, nella prima parte abbiamo ascoltato un po' in generale cosa fa l'ANFAS, di cosa si occupa e delle sue strategie. Molto interessante, insomma, questo cercare di camminare insieme ai ragazzi, insomma, con disabilità, piuttosto che avere questo atteggiamento compassionevole che però è un po' fine a se stesso. E in effetti in questa seconda parte vogliamo approfondire di questo progetto che è stato finanziato o cofinanziato dalla Fondazione Carisap, il cui titolo è già eloquente in questo senso, Vita Indipendente. Allora, come nasce l'idea di questo progetto, Franceschi? Quali obiettivi si pone?
Sì, noi avevamo già affrontato nella prima parte un po' il tema di come affrontare le problematiche che si trovano quotidianamente a vivere le persone con disabilità e i loro familiari. Quindi eravamo partiti dai servizi, che come avevamo detto sono di varia natura. Ultimamente ci stavamo occupando particolarmente anche di servizi riabilitativi, proprio per chiudere il cerchio. Diciamo che ciò che mancava effettivamente, cioè mancava nel senso poi della realizzazione pratica, perché in fondo l'idea che ha contraddistinto sempre la nostra associazione era quella comunque di rendere protagonista la persona con disabilità della propria vita, di tutto ciò che riguarda la propria vita. Quindi ci eravamo posti, avevamo fatto un po' questa scommessa, cioè scommettere su un progetto innovativo che abbiamo chiamato Vita Indipendente, che creasse proprio le condizioni per le quali alcuni ragazzi, alcune persone con disabilità potessero vivere in autonomia. Ovviamente non è un tema semplice, è un tema abbastanza complesso da affrontare, è innovativo. Ci sono pochissime realtà ancora, anche sul territorio nazionale, che hanno poi concretizzato poi progetti di questo tipo. E quindi abbiamo provato con la Fondazione Carisap a fare la nostra proposta. La Fondazione Carisap ci ha dato fiducia, ha voluto credere in questo progetto innovativo e noi siamo molto grati di questo, ovviamente.
Ha riconosciuto la validità, certo, della proposta.
Ha riconosciuto la validità della proposta e quindi siamo rimboccati le maniche e siamo partiti.
Siete partiti nel 2014?
Sì, 2014. E che cosa abbiamo pensato? L'ANFAS di Grotta a Mare ha creduto opportuno acquistare un appartamento normalissimo, quindi che è all'esterno della nostra sede, in un quartiere di Grotta a Mare, quindi anche con un'ubicazione logistica molto bella, nelle vicinanze poi del lungomare. Al piano terra, quindi con
facilmente accessibile.
E praticamente abbiamo creduto opportuno iniziare un percorso con alcuni dei ragazzi che seguiamo già da alcuni anni, dove con degli educatori si è iniziato a lavorare per valorizzare ulteriormente le loro autonomie. Quindi che cosa accadrà adesso, nel momento in cui saremo poi pronti a fare questo passaggio? Che gli educatori saranno dei facilitatori di vita, cioè affiancheranno i ragazzi, senza mai sostituirli, nelle scelte per orientarli verso la costruzione del loro benessere. Quindi questa prospettiva metterà nella condizione alcuni dei ragazzi proprio di sperimentare una coabitazione, cioè vivere insieme in un appartamento.
Che età hanno i ragazzi?
Qui parliamo di età adulta, post-scolare, quindi diciamo dai 20, oltre i 20
Oltre
anni, in questo
20 anni.
caso parliamo di ragazzi che sono già oltre i 23 anni fino ai circa
Ai
30.
30, dai 25 ai 30 più o
Sì.
meno. E quanti ragazzi sarebbero coinvolti nel progetto?
Allora, noi stiamo in questo momento lavorando su un certo numero di ragazzi, che diciamo è circa 15 ragazzi.
Un bel numero.
Sì, è un
Impegnativo.
numero, sì, anche impegnativo, certo, sicuramente. Alcuni di questi ragazzi ovviamente riusciranno poi, al termine di questo percorso, sì, anche per la volontà dei genitori stessi, di fare questa esperienza all'interno di questo appartamento. Noi che cosa faremo? Cioè, garantiremo un loro protagonismo, quindi sempre, come dicevo prima, affiancati dagli educatori professionali. E questo protagonismo è frutto, cioè comunque proprio di questo percorso di collaborazione tra i familiari, quindi tra l'associazione e tra gli operatori che affrontano quotidianamente il delicatissimo tema della disabilità, perché è un tema molto, molto complesso anche. Quindi questo progetto si basa sul concetto di garantire ai ragazzi una vita normale. È una cosa, che sotto certi aspetti è straordinariamente semplice, anche se rivoluzionaria, perché come dicevamo prima c'è da rompere un po' uno schema, ecco, dell'idea poi, così della società in generale. Noi vorremmo attribuire loro, cioè, e lo faremo, spenderemo tutte le nostre forze per fare questo, proprio la possibilità, vorremmo dargli la possibilità di essere cittadini a tutti gli effetti. Quindi proprio superando quella barriera, ecco, così di assistenzialismo. Noi dovremmo, siamo partiti da quest'idea, veramente credo dovremmo chiedercelo tutti. Dovremmo chiederci che cosa significa essere disabili in un mondo condotto non, da non disabili, perché difficilmente ci si pone questo interrogativo. Cioè, bisogna immedesimarsi per capire. Questa immedesimazione viene anche da un'esperienza di vita. Cioè, gli operatori, gli educatori, come i familiari, si trovano a vivere quotidianamente con persone con disabilità, e questa esperienza di vita in un certo qual modo ti rende più sensibile e ti fa percepire anche una forma diversa di intendere e di interpretare la realtà. Noi crediamo che questo sia un limite culturale che vada superato. E semplicemente, si tratta, in fin dei conti, di fare in modo che i ragazzi, le persone con disabilità conducono una vita normale. Sotto questo aspetto io sono convinto che, oltre che ai ragazzi stessi, alle persone che magari saranno direttamente destinatari del progetto, una cosa di questo tipo produrrà degli effetti positivi anche sulla collettività, perché alla fine si tratta di guardare il mondo con occhi diversi e con una sensibilità diversa, che viene proprio da chi sperimenta in prima persona la fragilità della nostra esistenza, perché in fondo, al di là poi di tante idee che ci si possa fare, di questa, ecco, società che ci porta un po' verso questo efficientismo a tutti i costi, verso questo, anche verso questa
La
produttività, no?
cultura del
Che,
PIL.
esatto, la cultura del PIL, esattamente. Guardi, c'è un grande sociologo che io stimo, secondo me forse, che si chiama Bauman, probabilmente il più grande sociologo vivente, che lui ha usato questa espressione: la clausola della società dei consumi soddisfatti o rimborsati è diventato metro di ogni rapporto, di ogni relazione. E se ci pensiamo in fondo, guardare la realtà con gli occhi di chi parte da una percezione diversa è un po' qualcosa che ci avvicina, non so, se pensiamo all'arte, al bello, alla musica, a tutte quelle cose che magari valorizzano non il PIL, come diceva lei, quello che si può produrre, ma la qualità, straordinaria poi delle persone, cioè che comunque è l'umanità.
Che sta anche nell'immateriale, no? Che non si percepisce ma che ha una grande ricchezza.
Soprattutto.
No, no, ascoltavo con molta attenzione le sue parole perché trovo un progetto molto, molto interessante, molto stimolante. Voi l'avete pensato come un modello anche replicabile, cioè come l'attuazione di un qualcosa che possa comunque diventare un modello di riferimento?
Guardi, di questo,
con tutte le difficoltà.
Di questo siamo convinti. Perché tornando poi ad un quesito che lei aveva posto, no? Riguardava il rapporto poi con gli antipubblici, se ci pensiamo, quando pensiamo magari all'esistenza di una persona con disabilità, la nostra cultura tende a ridurlo ad un utente. È un po' quello che avviene per tutti noi, non so, durante un ricovero ospedaliero, oppure quando abbiamo bisogno di cure. Che cosa succede? Noi entriamo all'interno di uno, diciamo, di un'istituzione, che può essere l'istituzione ospedaliera oppure una clinica o quello che vogliamo, e in fondo in quel momento è come se mettessimo la freccia a destra, no? Cioè come se andassimo su una corsia d'emergenza,
dove
accostiamo un attimo, rallentiamo un attimo e facciamo un percorso diverso, che va bene fin tanto che è un inizio e un termine, cioè nel senso che a me sta bene entrare nella stanza di ospedale con il comodino uguale per tutti, no? Cioè quindi in un contesto un po' spersonalizzante, ma nella misura in cui il mio obiettivo è affrontare un problema e poi ritornare alla propria vita. Cioè in fondo magari per una persona con disabilità, se parliamo di una risposta esistenziale, se si tratta di entrare all'interno di un istituto, tra virgolette, nel senso buono del termine, e alla fine vivere in un posto, cioè, che non mi appartiene, dove io in fondo sono un utente, diciamo, si può fare qualcosa di meglio. E quindi noi, quest'idea, ovviamente sono cose fondamentali e necessarie oggi, perché sarebbe da stolti dire che comunque strutture di questo tipo non c'è, perché hanno dato ovviamente moltissime risposte. Diciamo che adesso i tempi sono per noi maturi per fare questo ulteriore passaggio, cioè creare un contesto nuovo dove effettivamente le persone con disabilità possano vivere esattamente come tutte le altre persone, quindi da cittadini, e ovviamente si tratta di un problema replicabile. Per noi è una scommessa, certo. Il nostro obiettivo è proprio quello di dimostrare che è possibile.
Che si può fare. Quasi in chiusura di puntata, una battuta, perché ascoltandola mi veniva questa domanda. Vi siete posti anche il problema dell'integrazione nel mondo del lavoro di questi ragazzi?
Ovviamente sì. Noi abbiamo l'ANFAS di Grottammare, grazie soprattutto al lavoro della nostra infaticabile Presidente,
che salutiamo.
Ricordo e salutiamo. Perché ha fermamente creduto in tutti questi progetti. Io sono adesso la parte tecnica.
Operativa un po'.
Operativa, esatto. Però alla base ci sono i genitori che hanno creduto e hanno ritenuto opportuno affrontare tutte queste problematiche. E il tema dell'integrazione lavorativa è uno di quelli, diciamo, uno dei cavalli di battaglia. Tanto che a Grottammare abbiamo dato vita, poi l'associazione ha ritenuto opportuno con alcuni genitori dare vita ad una cooperativa sociale di tipo B che si chiama Il Faro del Piceno, che è ubicata presso, diciamo, zona Monti di Grottammare, dove è stata avviata un'azienda agricola e dove comunque vengono condotte attività di integrazione lavorativa.
Non so, quindi con creazione, diciamo, anche di posti di lavoro?
Di vivaismo. Piuttosto che di produzione di ortaggi biologici, quindi ovviamente l'integrazione lavorativa è una delle cose e delle realtà in cui abbiamo creduto fermamente.
Creduto, certo, anche perché l'indipendenza di una persona passa anche attraverso la possibilità di lavorare, no? Benissimo, grazie davvero.
Sì, io ringrazio voi perché insomma... potersi raccontare è comunque un importante momento di riflessione. Che, insomma,
certo, no, ma infatti lo scopo di questa trasmissione che abbiamo pensato con la Fondazione era proprio quello, no? Perché come dicevamo anche in altre occasioni, il terzo settore non mette in piedi le sue attività per apparire, no? Lo fa perché ci sono delle necessità, però a volte manca questo aspetto, no? Anche di comunicare agli altri quello che si sta facendo, è un po' quello che insomma significa anche comunicare delle buone notizie. Spesso siamo sommersi
Sì,
di cronaca nera e di delle
fa
notizie
più
peggiori.
rumore
Parliamo, esatto, parliamo
l'albero
anche
che
di
cade.
queste realtà che meritano davvero di essere, diciamo, ascoltate e conosciute. Quindi, salutando, ricordo la presidente dell'ANFAS di Grottammare, Maria Lauri, ringrazio il dottor Antonio Franceschi, sociologo, responsabile dei progetti dell'ANFAS di Grottammare. E con questo chiudiamo, questa nuova 23ª puntata di Mezz'ora di Terzo Settore e do appuntamento a tutti i radioascoltatori di Radio Ascoli in Blu a lunedì prossimo. Buona serata.
Grazie, grazie a tutti.
L'Associazione di Volontariato Intermedia e la Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno presentano Mezz'ora di Terzo Settore. Oltre le parole, persone, opere, comunità.